www.redigio.it e la storia continua. La rivoluzione di ottobre, terza puntata, e nelle strade si canta la Marsigliese e Lenin ritorna dall'esilio. Fine luglio 1914 e davanti al Palazzo Imperiale una moltitudine in ginocchio canta «Dio protegga lo zar». La Russia è entrata in guerra. 15 milioni di soldati, di cui quasi 5 milioni moriranno o saranno feriti. 60 batterie di cannoni contro i 380 dei tedeschi. Spesso c'è un fucile ogni 3 uomini. Passano quasi 3 anni di durissima guerra e lo straordinario coraggio dei combattenti russi non basta, i tedeschi li battono. Nel febbraio del 1917 la Duma attacca il sovrano, lo zar sospende la Duma, la guarnigione di Pietrogrado insorge e arresta i ministri. Le forze della sinistra rivoluzionaria, tra le quali il piccolo partito bolscevico, hanno creato nella capitale un Soviet, che significa consiglio, di delegati operai e contadini, a somiglianza di quanto fecero i rivoluzionari nel 1905. E il Soviet diventa subito un organo del potere rivoluzionario, in concorrenza con il Comitato dei Deputati creato dalla Duma. Il 15 marzo 1914 lo zar abdica. Poco dopo suo fratello Michele rinuncia alla successione e così finisce in Russia la monarchia assoluta. Nicola II è diventato il colonnello Romanov e il governo provvisorio lo mette agli arresti a Zarskoye Selo, la sua residenza di campagna presso la capitale. Entrando nel palazzo come prigioniero, Nicola tende la mano a un ufficiale della guardia, che rifiuta di stringerla dicendogli: «Io sono nato tra il popolo e quando il popolo vi ha teso la mano voi l'avete rifiutata». La Russia diventa una repubblica amministrata da un governo provvisorio in attesa della Costituente e nelle strade si canta la Marsigliese. Gli stessi partiti operai tendono ad accettare come definitiva la soluzione parlamentare e la guerra continua. Anzi, Kerensky vuole che le truppe russe passino all'offensiva contro la Germania. E Lenin torna dall'esilio. Ma il 16 aprile torna a Pietrogrado Lenin dopo 17 anni di esilio. Viene accolto trionfalmente alla stazione di Finlandia. Sua sorella Olga e Alessandra Kollontai, che diventerà una futura ambasciatrice, girano tutta Pietrogrado per trovare un mazzo di rose rosse che gli mettono fra le braccia non appena egli scende dalla vettura. Il Soviet, che 3 giorni prima ha accolto solennemente il vecchio Plekhanov, si limita ora a mandare una rappresentanza. Ma ci sono tutti i bolscevici della capitale, con centinaia di bandiere rosse. C'è una banda che suona ancora la Marsigliese. A nome del partito lo colgono Stalin, con il suo futuro suocero, Aluleyev e Molotov. C'è una carrozza pronta per lui, ma Lenin la disdegna e balza su un autoblindo. Avanza metro per metro tra la marea umana, ma non lo conducono al palazzo dove siede il Soviet. E del resto lui non vuole andarvi. Va alla sede del partito, che è il palazzo della ballerina Ksenkaya, amica dello zar, e indice subito una riunione dei dirigenti, quelli che sperano in un'adesione al Soviet da parte del gentiluomo ereditario Vladimir Ulyanov, e si sbagliano. Davanti a 200 capi bolscevici, egli tronca i festeggiamenti per proclamare: la guerra imperialista finirà soltanto con la guerra civile. La politica del Soviet è ridicola. I suoi capi sono disfattisti. Noi non abbiamo bisogno di una repubblica parlamentare né di una democrazia borghese. Fuori la folla applaude e chiama Lenin. Lui si presenta sul balcone e invece di inneggiare alla rivoluzione di marzo, lancia le sue parole d'ordine per un'altra rivoluzione. Pace immediata con i tedeschi, dittatura del proletariato, tutto il potere ai Soviet, nei quali i bolscevici dovranno prendere a loro volta tutto il potere. La riunione del palazzo della ballerina dura fino all'alba e sul pianoforte dell'amica della zar, il bolscevico Menginsky, di vecchia famiglia aristocratica polacca, suona Chopin. Attorno a Lenin si è già costituito lo stato maggiore rivoluzionario, che comprende uomini di origine diversa, accomunati da due sole cose: la deportazione in Siberia o il carcere, e la giovane età. Iosif Vissarionovich Giugashvili, detto Stalin, passa già per un anziano con i suoi 38 anni. E a 38 anni anche Lev Davidovich Bronstein, un ebreo ucraino che si fa chiamare Trotsky, dal nome del suo primo carceriere, e che è arrivato in Russia dopo Lenin. La rivoluzione di marzo l'ha sorpreso in Canada. Suo padre era proprietario di 400 ettari di terra e lui è stato uno degli organizzatori della rivoluzione del 1905. Beh, la sua oratoria travolgente ne fa un dominatore di assemblee, e i suoi articoli sui giornali clandestini hanno esaltato per anni i rivoluzionari. Negli anni in cui la repressione infuriava, e il suo nome di battaglia era la Penna, e si è unito ai bolscevici solo da poco tempo. Vladimir Antonov Ovchenko, detto il Baionetta, ex ufficiale 33enne, è l'uomo al quale Lenin affida la preparazione militare all'insurrezione. Insieme a un altro alto ex ufficiale, il 34enne Nikolai Krylenko, è anche un laureato in legge e in filosofia. Lev Kamenev e Grigory Zinoviev, entrambi di 34 anni, sono più uomini di dottrina che d'azione. Amicissimi fin dal 1908, quando espatriarono insieme, sono entrati poi nel piccolo gruppo dei leader bolscevici e Lenin li stima moltissimo. Felix Dzerzhinsky, detto anche Felix di Ferro, proviene dalla piccola nobiltà polacca, mentre Menginsky, e da 40 anni di età, di cui 15 trascorsi in esilio o in carcere. Jakov Mikhailovich Sverdlov, 32 anni, rivoluzionario nel 1905 e compagno di deportazione di Stalin, assicura il collegamento tra il partito e le masse operaie. Vyacheslav Zbrikabin, detto Molotov, cioè martello, ha 27 anni e proviene da una famiglia della vecchia borghesia. È un uomo di punta del giornalismo bolscevico. Questi uomini hanno in mano il partito che Lenin guida, ora verso la rivoluzione nella rivoluzione, per abbattere gli uomini che hanno abbattuto lo zar. La rivolta scoppia in luglio, ma il governo provvisorio lo stronca rapidamente. E Lenin deve fuggire in Finlandia, che è un granducato vassallo della Russia, e di lì continua a dirigere il partito. L'8 settembre, il generale Kornilov tenta un colpo di Stato di destra, anch'esso contro il governo provvisorio. Kerensky vince ancora, ma il suo governo è sempre più debole. Lenin ritorna segretamente a Pietrogrado, anche se c'è il pericolo che lo arrestino, e si nasconde in casa di amici nel quartiere di Vyborg, Roccaforte Rossa. Non ha più la barba e gira vestito da operaio con una parrucca in testa. Il colpo fallito di luglio non lo ha scoraggiato. Il putsch militare di Kornilov lo ha convinto che i bolscevici devono fare la rivoluzione. E negli ultimi avvenimenti indicano che devono farla subito. È il 29 ottobre del 1917. Il cielo si è rannuvolato e su Pietrogrado scende rapidamente una sera di vento. Dal suo rifugio nella zona operaia di Vibor esce nel buio Lenin, accompagnato da un finlandese che gli fa da guardia del corpo. Raggiunge per vie oscure il distretto periferico di Lesnoi ed entra nel rustico municipio che ha in mano i bolscevici dopo le ultime elezioni locali. Il padrone di casa a Lesno è Mikhail Kalinin. In città continuano tumultuose le sedute dei soviet nel palazzo Smolny, ex collegio fra le file dei nobili. E questa assemblea, che è nata con la rivoluzione di marzo, è divisa e disorientata. Il suo prestigio è sempre grande, ma la sua autorità effettiva è nulla. Il destino della Russia si sta decidendo altrove, in una dacia tra i pini e nel municipio di Lesnoi. Tutto dipenderà da 24 uomini riuniti tra il fumo delle pipe intorno a Lenin, che ripete: dobbiamo essere d'accordo su un punto. O si instaura la dittatura di Kornilov o quella del proletariato. Noi abbiamo scelto. Bisogna vincere di slancio al primo assalto, prima che si raffreddi l'entusiasmo degli insorti. Sotto la spinta dei bolscevici, il Soviet di Pietrogrado dovrà lanciare un appello, chiedendo protezione contro le truppe di Kornilov. E gli operai dovranno marciare. Cosa ne dite? Risponde per primo Molotov: dobbiamo essere pronti a scatenare la rivolta in qualsiasi momento. Stalin, Sverdlov, Krylenko e Dzerzhinsky: l'insurrezione subito. Ad essi si unisce Uritskij, che ha tentato invano di riavvicinare i menscevici a Lenin. E ora si è unito a lui. Kalinin è cauto. Bisogna trovare il momento strategicamente più adatto all'attacco. Zinoviev e Kamenev sono contrari. Ma voi sottovalutate le forze del governo provvisorio e sopravvalutate le nostre. Altri consigli di cautela. Sarebbe meglio aspettare la riunione del congresso panrusso del Soviet, che comincerà i lavori il 7 novembre. Ma i delegati di questo congresso non sono tutti bolscevici. www.redigio.it e la storia continua.